rifà a dei concetti convenzionali, come il decoro, il non decoro, no? Il decente, l'indecente, che poi sono modi di esprimersi nostri, insomma, per indicare un, però un comportamento che invece non è legato a noi, cioè non è culturale, è transculturale. Può essere proprio di una cultura, ad esempio, esprimersi in questo modo, chiamare decente, indecente, decoroso, indecoroso, no? Parlare di pudore o parlare di senso, soprattutto senso del pudore, no? In che modo viene sentito. Questo è sicuramente culturale, mentre attraverso queste espressioni qui si traduce, si esprime un modo di pensare, di vivere, che è transculturale, cioè che non è legato a una cultura ma all'uomo come tale, e precisamente all'uomo come fatto, cioè in questo caso dunque ci si riferisce al corpo e quindi al modo come è fatto il corpo dell'uomo e della donna. Anche le popolazioni che non hanno culturalmente il nostro modo di esprimersi con le parole e non hanno il modo di esprimersi con il vestito, perché anche il modo di vestirsi è un linguaggio, una cultura, no? Anche le popolazioni che questi modi di esprimersi ce li hanno diversissimi da noi, hanno però un qualcosa in comune, e cioè il fatto che nei confronti del proprio corpo o del corpo dell'altro ci sia un atteggiamento di una convenzione sociale che dal punto di vista culturale è diversa, ma dal punto di vista sostanziale ha un denominatore comune, ed è quello del atteggiamento di, noi lo chiameremmo di rispetto, che vuol dire di di attenzione, non lo so, di non prevaricazione, di non violenza, non so come vogliamo esprimerci, perché è convenzionale o culturale, ad esempio, vestirsi o non vestirsi, vestirsi in un modo, vestirsi in un altro, questo è culturale, però si nota stranamente che anche chi ha un modo di comportarsi esteriore, linguistico, del vestiario, opposto al nostro, però ha in comune, ad esempio, che il rapporto con il corpo, ha certi, il proprio e dell'altro, ha certe caratteristiche, per esempio, certe regole, che non scritte, naturalmente, che però si rispettano, per esempio, certe cose, certi modi di approcciarsi al corpo dell'altro non sono neanche pensabili in una cultura diversa dalla nostra. Non so. Se noi conoscessimo abbastanza da vicino le caratteristiche dei comportamenti delle popolazioni che non usano gli abiti come noi, per esempio, a parte che la diversità è solamente quantitativa, no? Cioè, dipende da quanta parte del corpo viene coperta o scoperta, però si vede che nel rapportarsi tra di loro hanno delle regole che non violano mai. Invece, se noi dalla nostra cultura entriamo nella loro, noi non riusciamo a rispettarle. Cioè è più probabile che un europeo di fronte a costumi, modi di vivere, di comportarsi tradizionali, convenzionali di una popolazione, so io, della Papuasia, no, gli indios dell'America Latina. È più probabile che un europeo, andando in mezzo a loro o vivendo in mezzo a loro, faccia fatica a non interpretare con le proprie idee, con le proprie premesse culturali, il loro modo di vivere e quindi essere trasgressivo, che non invece che loro, tra di loro, siano trasgressivi. È più probabile, insomma, che chi ha una cultura diversa dalla loro, nella quale magari non esistono ferree regole di comportamento, in presenza di diversi comportamenti convenzionali si comporti in modo trasgressivo. Quindi, fatti i conti con tutte queste esperienze, con tutto questo dato di fatto, no? Universale, anche odierno, e con la tradizione che chiaramente non è la migliore, comunque è quella più adatta al destinatario italiano, insomma, ecco, bisogna pure adottare le categorie che la gente usa per farsi capire e quindi, tenuto conto di queste cose, si sa che non si vuole intendere quello che invece tu pensavi, cioè se andiamo a guardare non dal punto di vista delle convenzioni, ma dal punto di vista della creazione, il rapporto con il corpo, chiaramente esistono parti del corpo decorose o parti del corpo indecorose, esistono casomai parti del corpo che culturalmente vengono circondate in modo quantitativamente diverso e convenzionalmente diverso di una certa attenzione, di una certa cura, o viceversa di una certa disattenzione o di una certa malizia, come invece succede nelle nostre culture, no? Dove è stato instillato un rapporto con il corpo di tipo, come si dice, utilitaristico, pragmatistico, e da allora le stesse parti del corpo che magari per queste istanze qui non vengono più circondate del rispetto o dell'attenzione di prima, vengono circondate di un'attenzione, o del contrario rispetto, di segno contrario, paradossalmente attraversando solamente la frittata. Cioè, se prima o in un certo contesto culturale diverso si poteva considerare indecoroso una parte del corpo, paradossalmente in questa situazione si rovescia la frittata, la si considera decorosa, intendendo però per decorosa, attrattiva, attraente, da stuzzicare, hai capito, da usare come strumento di cattura dell'attenzione o come strumento di propaganda o come strumento di influenza culturale, non so, sulla massa. Questo sono gli alti e bassi di tipo culturale, no? Basta cambiare le premesse culturali e si ha tolto l'atteggiamento contrario a quello precedente, ma gli atteggiamenti contrari poi al limite si toccano, invece di essere così distanti, sono distanti solo culturalmente, ma poi al fondo rappresentano lo stesso modo di porsi, non protetto, non calibrato secondo delle regole, quindi sregolato, o con delle regole, si dice, sballate, perché tanto comunque la convivenza umana si regola con delle regole, che si voglia o no, i più anarchici, come l'anarchia teorizzata, una cultura dell'anarchia teorizzata, poi sosteneva delle regole contrarie, ma sempre delle regole. È assolutamente impossibile alla convivenza umana fare a meno di convenzioni. Convivere e avere convenzioni sono due facce della stessa medaglia. Non è possibile convivere senza convenzioni, cioè senza delle cose che più o meno tacitamente tutti danno per, o più o meno esplicitamente, tutti danno per buone, a parte siano buone o no, però fanno parte della dimensione sociale dell'uomo, no? E fa parte della ineliminabile struttura sociale della persona umana. L'avere a che fare con delle convenzioni, che siano poi convenzioni dominanti, maggioritarie, minoritarie, corrette, scorrette, per questo è un altro discorso, però comunque convenzioni sono. Quindi se vogliamo andare al di là delle convenzioni e invece fare un discorso appunto di rivelazione, come dicevi te, no? Però se guardiamo le cose, se è vero che Dio ha fatto il corpo umano, chiaramente tutto è ugualmente bello, è ugualmente dignitoso, opera di Dio, non so come la chiamare, no? Quindi da contemplare, da cogliere, da guardare, da rispettare o da adorare nello stesso modo, insomma. Questo è vero. A lui qui, quando si esprime così, prima di tutto si fa riferimento alle condizioni culturali. E in secondo luogo fa riferimento, cioè il testo italiano fa riferimento alle nostre parole abituali per esprimere le condizioni usuali da noi, insomma, no? Il concetto di decente o indecente, sotto il quale ci sta il concetto di pudore, pudicizia, il contrario di pudore, che sono due maniere di esprimere il rapporto con il corpo nelle sue funzioni genitali, nelle sue funzioni, nelle sue parti, nelle sue funzioni che presiedono alla generazione, alla trasmissione della specie, insomma, che da sempre è considerato qualcosa di, in tutte le culture, anche questo transculturale, qualcosa di avente particolare importanza, avente particolare, cui si fa particolarmente attenzione, al punto tale che in alcune culture, no, la sfera genitale è chiamata sacra, è stata addirittura sacralizzata, al punto tale che certe divinità, che esistono certe divinità delle apposite divinità che la tutelano, che la proteggono, che la personificano, non so come vogliamo
dire. Io invece, a proposito di questi passaggi qua, avevo pensato che questo paragone, no? Questa similitudine che faceva, potesse riferirsi, i conti mi tornerebbero, cioè lui parla dei carismi, in realtà, no? E fa il paragone del corpo, cioè ricorre a questo paragone. Dicendo, cioè io l'avevo preso alla lettera quello che c'era scritto qui, cioè senza tante altre riflessioni, cioè dicendo dicendo che in pratica le parti più le parti, come che dice, cioè, più indecorose sono in pratica quelle più importanti, cioè sono in pratica quelle più determinanti in una persona, così come, siccome parla dei carismi e sopra faceva altri paragoni, così come insomma nel corpo di Cristo, cioè nei rapporti umani tra persone, le persone più deboli o quelle che godono di minor rispetto, cioè prendiamo ad esempio la categoria degli handicappati, la categoria dei poveri, la categoria degli emarginati in genere, sono quelli che in realtà hanno maggior bisogno di attenzione e che sono particolarmente importanti, insomma, cioè nel contesto umano, e quindi vanno circondati anche di maggiore attenzione e rispetto. Non so, era del tutto fuori luogo questa.
Ma qui fuori luogo può essere solo il fatto che qui il discorso è ristretto alla comunità cristiana come tale, non universalizzato come mi pare che...
Ma nella comunità cristiana non ci sono anche queste categorie?
Sì, se lo, restringiamo così, credo di sì.
Però,
qui in particolare sta parlando dei carismi, il problema lo sta, cioè il termine corpo e corporeità lo sta usando in funzione dei carismi della comunità cristiana come tale, cioè
sì,
dei vari tipi di dotazioni che hanno vari membri della comunità, per i quali non si può fare una classifica,
esatto,
cioè i quali hanno uguale importanza ed uguale dignità. Quindi, più che alle categorie, diciamo, più forti, più deboli di una comunità, ci si vuole riferire in modo specifico alle varie dotazioni spirituali delle persone all'interno di una comunità cristiana. Se è vero, perché se è vero che ognuna di queste dotazioni appartiene allo stesso corpo, ha una funzione complementare con le altre, allora tutte quante vanno prese, non sono uguali, però non sono le stesse, non sono identiche, sono diverse, però sono uguali dal punto di vista del valore, dell'importanza, dell'accoglienza e del rispetto, e soprattutto su questa armonia dei carismi che si gioca sul corpo come armonia di armonica composizione di membra, e soprattutto in termini di paragone è questo. A noi possono venire in mente le categorie magari componenti di una comunità cristiana, però qui dal quanto precede, da quanto segue, cioè dal contesto, si vede che non alle categorie ci si riferisce, ma ai carismi, quindi a queste dotazioni.
Ecco, allora, a proposito dei carismi, però lui dice in pratica che tutti i carismi, cioè, sono ugualmente importanti e utili, no? Cioè tutti concorrono alla realizzazione del corpo di Cristo, sì. Però dopo di qua
tutti sono carismi, cioè regali del medesimo spirito, regali, tutti regali del medesimo spirito,
e che concorrono alla medesima,
che ognuno per la sua parte concorre al medesimo organismo, no?
Ecco,
far funzionare.
Allora, in pratica, mentre tu dici che non ci sono carismi più importanti o più grandi di altri, perché tutti concorrono, di qua al 31, al versetto 31 dice: aspirate però ai carismi più grandi,
sì,
e vi mostrerò una via migliore di tutte, e dopo parla,
sì,
della carità.
Sì.
Quindi, però dice, aspirate ai carismi più grandi, nel sì. Di prima, di qua dice che non ci sono carismi più grandi, esatto. più importanti o meno importanti, perché tutti in quel contesto sono importanti.
Sì. Solo che qui, quella frase lì, che fa il passaggio al capitolo 13, introduce, si vede bene, un altro modo di intendere carisma. Gioca sulla stessa parola, però per dire due sfumature diverse, cioè prima in tutto il capitolo 12 e poi anche nel capitolo 14 per carismi intende delle dotazioni delle persone all'interno della comunità cristiana che non dipendono dalla volontà dei singoli, dal comportamento dei singoli, ma solamente da un regalo. La parola carisma alla lettera significherebbe appunto regalo, da un regalo fatto appunto e basta. Ed allora si preoccupa del problema che io ho questo regalo, tu hai quell'altro, tu hai quell'altro, tu hai quell'altro, che non si faccia una concorrenza, che non si facciano rivalità, ma che siano un solo corpo, molte membra in un solo corpo, cioè unità nella diversità, in altre parole, come diremmo noi oggi. Poi, invece, proprio perché è preoccupato di questa cosa, cioè del criterio con cui i vari regali possono e devono convivere e convertirsi all'unità, ad essere usati per l'unico scopo, allora siccome è preoccupato di questo, sottolineare l'unità nella diversità, allora passa a questo passaggio cruciale. Ci sono dei carismi più grandi, cioè dei carismi che sono pure carismi, ma che sono più grandi di questi, e che quindi, essendo più grandi, cioè più in alto, più al vertice, ne sono, per così dire, i governatori, sono il criterio con cui gestire l'insieme dei carismi di cui ha parlato nel capitolo 12 e parlerà poi in particolare di due nel capitolo 14, come se fosse una, questa questione dei carismi fosse una specie di piramide, no? Al vertice della quale ci sta quello di cui parla nel capitolo 13, cioè il carisma, il super carisma, veramente alla fine nell'ultimo versetto del capitolo 13, di questi carismi più grandi ne identifica tre, mentre nel capitolo 13 parla sempre solo di uno, però nell'ultimo versetto ne identifica tre, come se al vertice esistessero tre carismi e tra questi tre a sua volta esistesse una disposizione a piramide, e al vertice del vertice, versetto 13, ci starebbe il supercarisma, carisma per eccezione, che si chiama carisma in quanto dono, donato dallo Spirito Santo, e che è il carisma dell'amore gratuito. La traduzione italiana carità, di nuovo, ha i difetti di ogni traduzione, cioè è ambigua. In italiano carità vuol dire tante cose, e anche se lo traducessimo con amore resta ugualmente ambiguo.
Un carisma, la carità?
Sì, perché...
Quindi un dono, uno non se lo può imporre di amare gratuitamente un'altra persona.
Non che non se lo può imporre, nel senso che non lo debba scegliere. La diversità tra questo carisma e gli altri carismi è appunto la scelta. Ecco perché li chiamano carismi diversi, stesso nome, però contenuto diverso, perché mettono in gioco la nostra scelta. Mentre l'avere il carisma, non so, che aveva fatto un elenco qua, nel capitolo 12, un elenco, quelli lì non mettono in gioco la nostra scelta. Una manifestazione particolare dello spirito per l'utilità comune, il linguaggio della sapienza, il linguaggio della scienza, il dono delle guarigioni, il potere dei miracoli, il dono della profezia, il discernimento degli spiriti. Queste robe qua, questo elenco che viene fatto qui, sono doni o carismi, nel senso che non mettono in gioco la nostra scelta. E invece, quando si va a dire aspirate ai carismi più grandi, poi alla fine si vede questo plurale, carismi più grandi, indica fede, speranza, carità, versetto 13. E poi dopo, nel versetto 13, si vede che speranza, carità, capitolo 13 e anche versetto 13, hanno a loro volta una gerarchia, una distribuzione gerarchica. È più grande di tutti questi ultimi tre, che sarebbero al vertice di tutti gli altri, c'è la carità. Si intende appunto dei carismi, nel senso che sono dei doni, anche questi doni di Dio non li può produrre da sé, però sono dei doni fatti a chi li vuole, fatti in maniera, diciamo, che coinvolgono direttamente la nostra libertà e la nostra scelta, la nostra risposta. Ed è per questo che ci dedica tutti questi versetti, per dire appunto l'importanza di vertice della carità come la cosa a cui aspirare. Usare il verbo aspirare significa qualcosa che facciamo noi, mentre non si può aspirare a ciò che non dipende da noi. Ecco, si vede bene, insomma, dal versetto 31 a tutto il capitolo 13 fino al capitolo 14, versetto 1, che si sta parlando di carismi sempre, ma con la parola carismi si intendono alcuni particolari carismi, di cui si intende, si dice nome nel versetto 13, il capitolo 13, la fede, la speranza e la carità, che sono carismi che devono essere il governo di tutti gli altri, ma che si chiamano carismi come gli altri perché sono ugualmente dei doni, però non si chiamano carismi come gli altri, ma più grandi, perché sono dei doni, sì, che possono venire solo da Dio, ma che coinvolgono direttamente, esplicitamente, formalmente la nostra risposta, no? La nostra accoglienza, la nostra scelta, la nostra disponibilità. Ecco perché si distinguono carismi più grandi. Mentre prima non si faceva distinzioni nel capitolo 12, e nel paragone o nell'immagine del corpo, perché lì si parlava di quegli altri carismi di cui si era fatto l'elenco proprio nella prima metà del capitolo 12, e che, come si vede, insomma, dall'elenco sono cose cui non c'è come nel caso della fede. Non è coinvolta la nostra iniziativa, no? Allora Paolo, vedete come sposta l'accento da quei carismi che mettono meno in gioco l'iniziativa ai carismi che mettono più in gioco la nostra iniziativa, e fa una gerarchia in modo che al vertice ci siano questi, Cioè, qual è il suo scopo pedagogico? È perseguire l'obiettivo che la molteplicità delle dotazioni spirituali delle persone nella comunità cristiana di Corinto non venga gestita, amministrata, esercitata con delle scelte, con degli atteggiamenti di scelta, cioè determinati dalle persone stesse, che sono contrari al Vangelo, sono opposti all'insegnamento di Gesù. Cioè che, in altre parole, il trovarsi arricchiti o dotati di certe dotazioni non serva all'esibizione, alla gara, alla rivalità, alla concorrenza, al fare una classifica di importanza dei doni o dei carismi, che vuol dire fare una classifica di importanza delle persone che li hanno, cioè, di modo che questa situazione della sua comunità non sia devastata, questa molteplicità di doni non cada preda al sapienza di questo mondo, allo spirito, al culto della personalità, allo spirito di rivalità e così via. Per questo che sta fastidio qui, no? Vedete, dal capitolo 12 va verso la finale del capitolo 12 e poi tutto il capitolo 13 che va al vertice, per poi dal vertice ridiscendere a valle nel capitolo 14, prendendo in considerazione due particolari esempi di questi carismi dove non è coinvolta la scelta, la libertà, come nel capitolo 12, per regolare i rapporti tra questi due carismi in base appunto al criterio del vertice, no? Che cosa ci sta al vertice di tutti i carismi? Qual è il carisma dei carismi, o il super carisma? Ecco, essendo la carità, tendendo per carità l'amore reciproco, gratuito, reciproco, caratteristico della comunità cristiana in quanto tale. Allora, se con questo criterio si deve gestire il rapporto tra i due carismi nominati dal capitolo 14, allora ne discendono le direttive che lui dà. Si vede bene che insomma, i capitoli 12, 13, 14 sono un unico blocco, un unico argomento, quello dei carismi e delle direttive sui carismi, per dire insomma come si devono gestire queste cose. Evidentemente, se lui prende posizione così, vuol dire che non andava bene, non andava così, no? Le cose erano gestite in maniera disordinata, in maniera rimaneggiante, in maniera prevalcante, in maniera... Ecco perché prende posizione.
La carità è l'amore gratuito, no?
Sì, gratuito e reciproco.
Due
cose. Reciproco vuol dire quello caratteristico della comunità cristiana, dove non solo in un senso unico, cioè gratuito nel senso che non ha ritorno, no? Che è solo in una direzione, unidirezionale, che non ha ritorno. Qui si intende l'amore proprio dei membri di una comunità cristiana che è appunto a doppio senso di circolazione, reciproco, quasi reciproco tale, apposta, è reciproco non nel senso che ha ritorno vantaggio, ma ritorno nel senso che vale in tutti e due tutti i sensi, quindi vale per tutti, no? Non vale solo per alcuni nei confronti di altri, ma per tutti nei confronti di tutti, e viceversa. E allora, trattandosi di questo, si capisce che questo possa essere ciò che presiede alla vita di una comunità cristiana pluralista, molto differenziata, molto vivace, come era la comunità cristiana di Corinto.
Si riferisce solo alla comunità cristiana, la verità?
Sì, qui sì. Perché,
solo qui però.
Perché nel contesto, regola del contesto, no? Nel contesto, cioè ciò che viene prima e ciò che viene dopo, si vede che è per la comunità cristiana che viene fatto questo discorso, e in funzione di una vita, di rapporti tra i vari membri della comunità cristiana che possa coniugare insieme l'unità nella diversità, la diversità nell'unità.
Allora magari dobbiamo intendere anche in maniera più ampia.
No? Beh, se dopo facciamo un'indagine sul termine carità in tutto il Nuovo Testamento, non solo qui, non solo in questa lettera, ma in tutte le lettere di Paolo, non solo in tutte le lettere di Paolo, ma in tutto il Nuovo Testamento, allora vedremo che il termine amore gratuito non si riferisce solo alla reciprocità dei rapporti che deve essere caratteristica di una famiglia o di una comunità, ma si riferisce anche ai rapporti unilaterali, unidirezionali. E in particolare viene sottolineato quando si parla dell'amore dei nemici, quando si dice che bisogna amare come Dio ci ama. Ora chiaramente Dio ci ama in modo unilaterale.
L'amore è la gratuità.
Sì, qui si mette in rilievo questo aspetto della gratuità, come diciamo noi in italiano, soprattutto nella parola che viene usata. La parola che viene usata qui, tra le tante parole con cui nella lingua greca si indica amore, amare, viene scelta una, preferenza di altre, e viene scelta quella parola che nella Bibbia tradizionale tradotta in greco è stata usata per indicare l'amore di Dio, che ha appunto come caratteristica la gratuità, perché nella lingua greca per dire amore, amare ci sono più termini, e tra questi più termini che hanno più sfumature di senso, viene scelto questo. Qui il nostro, tra lettera di Paolo, viene scelto il termine agape. Agape è una delle parole con cui si può dire la stessa cosa con sfumature diverse nella lingua greca.
Ma noi siamo limitati.
In italiano siamo linguisticamente più limitati perché abbiamo una parola sola per dire tutte le sfumature, quindi più ambiguo. Il greco dispone almeno di tre parole per dire.
Ma anche il latino mi pare. No?
Il latino, non ci ho pensato se dispone di più parole. Amor e caritas, almeno due. Almeno due. E il greco ne dispone di almeno tre. Perché una è questa qui, agape, è il verbo agapao corrispondente. Un altro è eros, il sostantivo eros, è il verbo erao. E un'altra è il sostantivo filia e il verbo fileo. Almeno queste tre sfumature, tre termini per dire tre sfumature diverse, il greco le ha. E con eros si intende ciò che noi intendiamo oggi prendendolo dal greco, con erotismo quindi soprattutto l'amore, la parola amore, quando si riferisce alle relazioni sessuali o intersessuali, volendo sottolineare soprattutto l'aspetto istintivo e attrattivo, quindi emotivo, istintivo, attrattivo. Invece il termine filia, il verbo fileo, si riferisce all'amore di benevolenza, traduzione italiana sarebbe l'amicizia, intendendo per amicizia quell'atteggiamento benevolo del voler bene, sì, però del voler bene nel senso come noi oggi intendiamo amicizia, no? Che per esempio lo distinguiamo in italiano, ecco, abbiamo due termini per distinguere l'amicizia dalla compagnia. E possiamo usare questi due termini per dire due sfumature diverse. E invece la parola agape è la parola che, per così dire, potrebbe anche mettere insieme tutte e due le altre due. Ma più ancora del mettere insieme tutte e due le altre due, intende sottolineare un aspetto dell'amore che è la gratuità e quindi anche l'unilateralità, per esempio. Ecco, qui dal contesto si capisce che viene usata questa parola intenzionalmente, che ha questa sfumatura particolare, però nel contesto viene usata per i rapporti tra i membri della comunità cristiana come corpo, corpo, le membra, unità, diversità. Quindi c'ha l'aspetto della reciprocità, chiaramente. Invece in altri passi del Nuovo Testamento non ha l'aspetto della reciprocità, ma quello della unilateralità. La gratuità nel senso di che non ha ricambio, no? Che non riceve niente in cambio, gratuità in questo senso. Ma anche nella reciprocità ci può essere un atteggiamento così, di generosità pura, che però viene ricambiato, il che presuppone, come vedete, un rapporto di amicizia, di fraternità, un rapporto di reciprocità, cosa che non è invece. Ora qui a un certo punto nel capitolo 13 si indicheranno anche delle caratteristiche di unilateralità, volendo, però nel contesto si capisce che non sono proprio così, si capisce che vengono indicate certe caratteristiche dell'agape, della carità, in funzione dei carismi più grandi, in funzione cioè del governo o della gestione, per essere più
quindi
esatti,
non
dei carismi.
Quindi sempre in quel senso ampio che abbiamo detto prima, o sì, anche queste caratteristiche.
Dunque, qui vanno sempre riferite al contesto, sì, che è quello dell'ambito della comunità cristiana, quindi difficilmente si possono riferire ad un altro contesto che qui non c'è. Però si vede bene che la parola viene da, la parola usata qui in ambito, in un contesto di reciprocità, si vede bene che viene da un'origine, una matrice che comprende anche l'unilateralità nel senso di senza ritorno, no? senza ricambio, senza scambio.
E quindi si può usare, cioè quando si dice per esempio che è paziente, benigna, che non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, questo si può anche applicare l'amore unilaterale che ognuno di noi dovrebbe dare al suo prossimo, indipendentemente dal fatto che questo appartenga ad una comunità cristiana.
Sì, questo sì, è il senso originario che può avere la parola, per cui se ne fanno qui alcune spiegazioni così. Però dal contesto si vede che lui queste applicazioni che fa qui le fa al rapporto tra cristiani.
Certo, in un certo contesto.
anzi, per l'esattezza, si riferisce al rapporto tra carismi, cioè tra cristiani che hanno ognuno delle cose diverse e anche molto diverse dagli altri, che però fanno parte dello stesso corpo. Allora si dice, qual è il super carisma che deve governare questi carismi? Vi mostrerò io, adesso vi insegno io qual è, dice l'ultimo versetto del capitolo 12, e allora comincia a dire, è la carità. Anzi, dice, passo indietro all'ultimo versetto, sarebbero tre i carismi più grandi, fede, speranza e carità, ma di questi tre a loro volta il più grande è la carità. Quindi tutto viene ricondotto a un unico capo, no? Tutto viene ricapitolato, proprio come per usare un'espressione di un'altra lettera di Paolo, tutto viene ricondotto, tutto viene ricapitolato a questo vertice, questo nucleo.
Questi tre possono essere, possono coinvolgere la nostra scelta, sia o no, soltanto sì. La carità.
Sì, sì, tutte e tre. E si riferiscono tutte e tre alla frase plurale del versetto 31 del capitolo 12, ma carismi plurale,
allora la fede
più
dice,
grandi.
La sì, fede anche è la... un dono che ci
sì,
viene...
Sì, tutte e tre sono... che vengono fatti dallo Spirito a chiunque, indipendentemente dalla sua fede, indipendentemente dalla sua... carità, ma anzi gli altri carismi sono dei doni che vengono fatti a chi ha la fede, la speranza e la carità dallo stesso Spirito. Però questi, appunto perché coinvolgono non soltanto del un ricevere ma anche un dare, questi sono quelli più importanti, perché gli altri, che implicano solo un ricevere, possono essere gestiti, appunto perché implicano solo un ricevere, in maniera utilitaristica, protagonistica, rivalistica, concorrenziale, prevaricatrice, appunto perché quelli non sono, implicano solo, sono doni nel senso di ricevere e basta. E qui invece si intende carismi speciali, superiori, particolari, si fa questa distinzione perché si intende dei doni in cui c'è di mezzo il ricevere, ma anche il dare. La nostra responsabilità, la nostra risposta, la nostra disponibilità e la nostra accoglienza. Questi
posso,
sono i super carismi.
Allora, che cosa è la fede prima di tutto? E poi, se viene data, no? Se viene data come dono, non ha, cioè, a me sembra strano che Dio non dia a tutti la fede. Dopo va bene, io capisco che ognuno
Dio
possa...
Dio dà a tutti la possibilità della fede, la fede come
la
possibilità.
Sì. Dopo che uno possa
poi siccome c'è di mezzo la nostra risposta, dopo la risposta che è? Cioè, ci sono le frasi del Vangelo che dicono molti sono i chiamati,
però non tutti.
Ma pochi gli eletti.
Non tutti.
Beh, quando nel Vangelo si dice molti, o i molti, si usa un'espressione aramaica, una parola di un vocabolario ebraico, che equivale all'italiano tutti, anche se poi viene tradotta molti precisamente perché, come devo dire, nel vocabolario aramaico non esiste la parola tutti. Non esistendo la parola tutti, ma la parola molti, allora l'italiano quando va a tradurre, traduce, di solito i traduttori biblici come questi della Bibbia di Gerusalemme sono fedeli al, cioè hanno fatto come scelta di traduzione quella di essere fedeli al testo originale, no? Cioè di traslitterare le parole invece che cambiarle. Ecco, allora mettono spesso molti, però è il molti che significa tutti.
Quindi sia la carità che la fede e la speranza vengono date a tutti, dopo che ognuno possa rispondere o meno è una questione di risposta
vengono date
personale.
A tutti coloro che sono aperti a riceverle, che sono disponibili. Mentre gli altri carismi non vengono dati a tutti indipendentemente dall'essere disposti a riceverli. Si chiamano carismi perché sono dati come regalo e basta.
Ma anche per gli altri uno può accettarli, cioè si può accettarli.
No, perché il dono delle lingue, il dono della profezia.
Sì, ma uno può usarli bene, no?
Ecco, ecco, questo è il diverso, vedi? Appunto perché sono come una cosa che ti viene prestata, no? Che non è tua, ti viene prestata. Quindi quello che puoi fare tu non è volerla o no, ma è come la usi. Ecco dove interviene la tua iniziativa, ma nell'averla o non averla non interviene la tua iniziativa.
Sì, usarla o non usarla poi può corrispondere all'averla o non averla, cioè
no.
Se uno la se uno ce l'ha ma non la usa,
per usarla la devi avere.
Beh sì, però se uno ce l'ha e non la usa è come se non ce l'avesse dal punto di vista di effetto pratico.
Sì, ma è difficile per i carismi di cui si parla nel caso specifico che si fa qui che vengano non usati, perché altrimenti non farebbero problema. Invece Paolo scrive perché vengono usati in un certo modo invece che in un altro, e allora interviene per presuppone che sono usati e come. Capito? Cioè il contesto in cui ci troviamo non è quello teorico, ipotetico, che uno una cosa la può usare o no, è quello di chi quelle cose le usa. Però le usa come se fossero sue, no? Cioè le usa con lo spirito concorrenziale, rivalistico, rivaleggiante, protagonistico, tra l'altro, e invece che con un altro spirito. E allora lui, per educare a come diversamente gestire queste cose, dice: va bene tutti questi carismi, sono delle cose belle, però oltre a questi ci sono dei carismi più grandi, cioè più importanti o superiori. A questi dovete aspirare,
perché in un certo senso quelli regolano anche questi.
E già, perché sono quelli, secondo Paolo, che possono fare da governo, no? Da criterio con cui gestire correttamente gli altri. Ne sono, appunto vi facevo il paragone del vertice, no? Ne sono come il vertice, quindi il criterio gestionale.
Questi carismi qui si potrebbero vedere, dico una parola, ma era quelli un po' più rimota. Beh, tipo quello lì delle lingue, che quello della profezia, intanto dopo più avanti bisogna aver capito che anche questo qui della profezia non è come lo possiamo intendere noi oggi, no? Cioè, noi oggi almeno come si intenderei. Cioè, per me oggi un profeta è uno che sa in qualche modo interpretare la volontà del Signore oggi, sa cogliere un po' i segni dei tempi e manifestarli alla gente, no? Qui invece ho visto adesso il punto di vista, però sembra quasi che uno a un certo punto ha un'ispirazione, quando si trova nell'assemblea c'è questa ispirazione che dice faccio un modo che non deve agire, no? Quindi proprio un fenomeno un po' particolare, mi sembra, no? Che ha un po' del naturale, se vogliamo, non, diciamo, del fenomeno, come si può dire, dei fenomeni ordinari, cioè che durante l'assemblea questo c'ha questa
intuizione o ispirazione che sente, sente di dover dire e quindi la dice.
Ma c'è anche oggi,
questo è la profezia.
No, la profezia. Io adesso mi sembrava quasi che, come se uno,
dunque, la parola profezia è greca, quindi basterebbe riflettere un attimo sul significato della parola in greco, si capisce subito che si riferisce a delle cose di questo tipo qui, cioè prendere la parola in pubblico. pro vuol dire davanti a, prendere la parola per conto di un altro, quindi non per conto proprio, quindi per ispirazione. Queste sono le due caratteristiche della parola greca, che qui vengono implicate tutte e due. Poi la parola greca di per sé può voler dire un'altra cosa ancora, perché pro in greco può significare prima, e allora profezia può significare parlare prima di ciò che avverrà dopo, quindi preventivare. Oh, questo aspetto però della profezia non è quello di cui qui si parla, e in generale nella Bibbia quando si parla di profeti, profezia, non è questo l'aspetto che si sottolinea della parola greca, ma invece gli altri due. Cioè prendere la parola in pubblico, pro, davanti a, e prendere la parola per conto di, non per conto proprio. E queste sono le due caratteristiche della parola che si usa anche qui, a cui ci si riferisce anche qui. La profezia di cui si parla è questo, ispirazione di parlare davanti a tutti, cioè nell'assemblea, a nome di Dio, per dire una cosa a nome di Dio, oppure se volete, come diremmo noi oggi, per attualizzare la parola, per spiegare la parola, per far parlare Dio. Quando noi diciamo parola di Dio della scrittura, poi in realtà diciamo non solo che è una parola ispirata da Dio, ma anche una parola ispirante, in cui Dio ispira noi oggi a fare quelle cose in un contesto diverso, e quindi da attualizzare. Ispirante vuol dire attuale, e da attualizzare. Ma così è degli altri doni, non so se volevi dire la stessa cosa degli altri che vengono elencati qui,
sì,
perché si fa un elenco nei versetti da 4 a 11, sì. No? E poi si fa un altro elenco nei versetti da 28 a 30. Anche qui si fa un altro elenco. Un po' si corrispondono, un po' no. Alcuni si sovrappongono, altri no. Comunque vedete,
distinguere gli spiriti, no? Quello che dicevi te, il fatto di saper capire che carismi uno ha, no? Quello
no, si tratta di distinguere i fenomeni, diciamo, carismatici, tendendo per carismatici appunto, che non possono venire dal soggetto, che non sono frutto della sua abilità, che non possono venire da lui, non sono farina del suo sacco. Distinguere tra questi fenomeni carismatici quelli che vengono da Dio e quelli che non possono venire da Dio, e questo è un problema attualissimo, era allora, lo è oggi, lo sarà domani, sempre, il problema del discernimento, cioè del sapere distinguere i fischi dai fiaschi. Non tutto ciò che dice un proverbio, non è tutto oro ciò che luccica. Al di là del proverbio, non tutto ciò che si presenta come carismatico viene da Dio. Allora c'è il bisogno del discernimento degli spiriti, cioè di dire questo viene da Dio, questo no, e non è facile. Perlomeno c'è bisogno di qualcuno che lo sappia fare in una comunità, perché altrimenti si va allo sbaraglio, cioè si va dietro agli specchietti per allodole. Questo luccica, allora rum, questo attira, allora rum, e magari si comincia a parlare di spirito, Dio, apparizione, insomma tutte queste terminologie religiose. Poi magari la Bibbia dice addirittura in certi punti che invece di esserci di mezzo Dio, dietro a certi fenomeni carismatici c'è di mezzo Satana. Per esempio nel discorso di addio di Gesù ai suoi discepoli nei Vangeli, si dice: state attenti, perché verranno molti falsi cristi e molti falsi profeti, e faranno cose spettacolari per attirare l'attenzione, per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti.
Molte sette, molti capi di sette, no?
Cose carismatiche, cioè che si presentano con caratteri eclatanti, straordinari, attraenti, che suggestionano l'attenzione anche di massa, cioè suggestioni collettive. Attenzione, già da allora, ma non solo da molto prima, già dall'Antico Testamento esistevano i profeti con l'incarico precisamente del discernimento. E questa è una cosa di importanza enorme per ogni comunità, no? Per ogni comunità, anche per una famiglia, ad esempio, è importantissimo che ci sia chi fa la vigilanza o il discernimento, cioè che dice: questo sì, ma questo no, questo va bene, ma questo va male. Guai se non c'è questo vigile. O in una comunità cristiana, idem, il discernimento. E badate bene, qui siamo in una comunità cristiana dove queste cose non erano tutte sommate nella stessa persona. Purtroppo nei secoli successivi di evoluzione o involuzione del cristianesimo, invece, tutta questa complessità o molteplicità di carismi è stata concentrata su non una persona, ma uno dei carismi. E tra l'altro quello meno carismatico di tutti, cioè quello istituzionale, che è esattamente il contrario del carisma. E cioè tutto questo è stato concentrato sulla cosiddetta gerarchia, cioè su una delle funzioni necessarie ad una comunità cristiana, e tra l'altro quella meno carismatica di tutte, perché la gerarchia per definizione è un'istituzione, cioè si trasmette per successione, cioè per regola, si dice, no? Si dice gerarchia perché ci sono dei gradini, ma si dice gerarchia anche perché questa è un po' come le dinastie, che sono delle gerarchie, prevedono per regola la successione dinastica, no? Dopo questo viene questo, cioè quella funzione passa di mano in mano per una specie di passamano o di trasmissione istituzionale, istituzionalizzata, stabilita per legge, diciamo noi oggi, no? Regolata. Ora, tutto ciò che è stabilito per legge è il contrario di ciò che è carismatico, che si chiama carismatico appunto perché è fuori dell'istituito, viene da sé, quando meno te l'aspetti, quando meno, da chi meno te l'aspetti, con una sorpresa eccezionale, presenta dei caratteri che rispetto all'istituzione possono essere anche leggermente o molto forte in tensione. Guarda caso, nel corso dei secoli queste robe sono state assommate, per così dire usurpate, cioè prese da una delle funzioni che infatti non a caso si è ridotta l'unica funzione vitale della comunità. L'unica, mentre qui si parla di una comunità dove le funzioni vitali sono moltissime. E c'è il problema di come farle stare insieme senza far dei danni. Non so se mi spiego. Adesso, recentemente, in questi ultimi tempi, possiamo dire in questi ultimi decenni del nostro secolo, le nostre comunità hanno cominciato a sperimentare di nuovo un'eclissi, un calo della centralità assoluta ed esclusiva della funzione gerarchica e un sorgere, si dice un emergere di funzioni vitali della comunità cristiana di tipo non gerarchico o non istituzionalizzato. Sono i cosiddetti movimenti, che sono fenomeni carismatici, nel senso di fenomeni che non vengono dalla gerarchia che ha affidato un incarico istituzionale o istituzionalizzato, ma vengono così, da qualcuno che si sente una certa spinta, una certa chiamata, un certo, mette in moto una serie di persone intorno a delle sue intuizioni, a delle sue ispirazioni, e viene fuori il cosiddetto movimento. Ed ecco che ricomincia infatti a proporsi adesso, in questi ultimi decenni, la situazione di una chiesa pluralistica, con più istanze vitali, con più spinte diversificate tra di loro, e comincia a riproporsi il problema di come queste vanno fatte convivere in modo che non danneggino o non si danneggino o non danneggino la vita del corpo, dell'unico corpo. Ed ecco che allora le pagine di Prima Corinzi, i primi quattro capitoli, per esempio, che erano, per un altro verso, però sempre su questa presenza di vari, no, gruppi, movimenti all'interno della comunità, o questa faccenda dei carismi, tornano di grandissima attualità e quindi vanno veramente. Ecco, questo modo di postare le cose presuppone quindi una chiesa pluralista, e adesso con una chiesa che torna a ripresentare caratteristiche di questo genere, chiaramente tornano di grande attualità, anche se i pluralismi moderni sono molto meno accentuati di questi, ancora meno, non ci sono queste categorie così precise di questo tipo, proprio corrispondente, del resto se sono diverse non è un problema, però vedete, sono sicura, alcune sono identiche, alcune sono diverse, però sono tutte di questo segno, cioè carismatico, no? Quindi che vengono su dall'humus, dal terreno della comunità, della tradizione cristiana, non per incarico dell'istituzione, ma per conto proprio, per propria.
Sì, ma dopo c'è il riconoscimento. L'istituzione riconosce.
Ecco, dopo, allora, come adesso, la funzione istituzionale, che è una delle funzioni vitali, svolge il compito di dirigere, dirigenza, come dire, no? Dirigenza vuol dire il direttore d'orchestra. Cosa fa il direttore d'orchestra? Ha di fronte una serie di protagonisti e li fa suonare insieme la stessa musica, cioè fa il direttore, no? Fa il direttore, cioè dice, guardate che c'è una partitura comune. Voi avete strumenti diversi, ma ognuno deve suonare la stessa musica. Poi le diversità vanno intonate, sintonizzate, perché sennò viene fuori un casino, un casotto, un disturbo reciproco. Ecco, la gerarchia svolge il ruolo, più o meno, grosso modo, del dirigente, del direttore d'orchestra. Ecco, però un direttore d'orchestra, si chiama direttore perché gli altri guardano a lui, stanno attenti, cioè seguono le mosse, le direttive. È chiaro che dove non c'è questo, ognuno suona la sua musica. E viceversa, dove ognuno suona la sua musica, non c'è, si vede chiaro che non c'è l'attenzione, lo sguardo rivolto verso un direttore d'orchestra.
Però si dà il caso che spesso questi carismi, cioè questi movimenti che in teoria dovrebbero essere una ricchezza, cioè una varietà, una... E quindi basarsi su dei presunti carismi, sono presunti carismi, e quindi è alla base l'errore, tra virgolette, quello di riconoscere carisma, ciò che carisma non è. Cioè, quando...
Però bisogna distinguere ciò che carisma è o non è, ed è il discernimento degli spiriti. Perché la parola spirito significa soffio, spinta, appunto precisamente le istanze, no? Le spinte, quelle che vengono su da sé, carismatiche. Una cosa è questo, distinguere se carisma o non è carisma. Altra cosa è invece dirigere ciò che carisma è, perché si comporti secondo i carismi più grandi. Cioè, perché venga governato da, o presieduto più che governato, da un'istanza che è un denominatore comune di tutti. Io ho usato l'immagine del... Lui usa qui quella del corpo, che è la stessa cosa. Il corpo è una molteplicità di funzioni, però reciprocamente funzionali, cioè funzionali l'una all'altra, quindi organizzate in uno. Ecco, l'orchestra o il corpo, quello che volete, le immagini sono diverse, ma la sostanza è quella. Però ecco, bisogna non fare confusione, dire che carisma non è solo perché si comporta in modo non armonico. Se si comporta in modo non armonico, stona, ma non significa che carisma non è. Altra cosa invece è se carisma non è, cioè non è qualcosa che viene da Dio, ma viene dagli uomini o da Satana, c'è un altro discorso, cambia l'identità. Bisogna stare attenti a non confondere queste due cose, perché il fatto che sia carisma, come si vede bene da qui, non significa ancora che funzioni bene. Carisma è, però non funziona comunitariamente, funziona dispersivamente, si può dire così, no? Cioè disarmonicamente. E questa è la tentazione permanente, chiaramente, di tutti i carismi, quella del funzionare, dell'autonomia, del funzionare per conto proprio, così come la tentazione permanente del dirigente, il direttore d'orchestra, è quello non di far suonare la stessa musica, ma di usare lo stesso strumento, cioè di mettere in riga, come si dice, di scegliere le soluzioni forti, che sono quelle più semplici o più semplificate, che dicono, chiaro, se vogliamo fare l'unità, qual è la via più breve, più giusta? È l'uniforme. Mettiamo tutti lo stesso uniforme, spettacolo di armonia perfetto, no? Come appunto l'uniforme nell'esercito, Ora, far mettere l'uniforme significa abolire la diversità. È molto più semplice fare in questo modo. Questo vuol dire fare appunto la caserma. Ora, l'autorità, la gerarchia può essere anche militare. Se è militare, è una gerarchia militare. Se è ecclesiale, non può fare questo. Però la sua tentazione permanente sarà quella di comandare, cioè di fare il militare, cioè di dire avanti, marcia, no, sinistra, fronte, destra, tutti la, tutto lo stesso passo, tutti la stessa divisa, tutti la stessa direzione. È molto più complicato, ma molto più creativo e quindi molto più degno di una famiglia di figli di Dio, quella invece del, del unità nella diversità. E da una parte c'è la, la tentazione della diaspora, della, della dispersione, della molteplicità che diventa divisione, della diversità che diventa divisione, dall'altra c'è la tentazione dell'unità che diventa uniformità. Questi sono i due problemi permanenti di questa cosa qua e della gestione delle comunità cristiane da parte, da una parte dell'istituzione e dall'altra dei, dei carismi.
Il dono del linguaggio della scienza, no? E quello anche del, della varietà delle lingue. Perché ne parla come dei doni? Cioè, vabbè, per carità, mica siamo tutti portati per fare scienziati o per fare un... no? Però le lingue, voglio dire, ormai non mi sembra una cosa così normale, non so, poi dopo.
Ah, tu ti riferisci alla frase qui del versetto 10?
Sì.
Qui con la varietà delle lingue non si intende la capacità di parlare più lingue, come potrebbe sembrare, ma come si vede dalla frase immediatamente successiva, ha un altro l'interpretazione delle lingue. Si vede bene dalla frase immediatamente successiva che la varietà delle lingue significa la capacità di parlare una lingua sconosciuta, misteriosa e come tale bisognosa di essere interpretata. Per cui è correlativo questo parlare a un linguaggio assolutamente incomprensibile e il carisma correlativo che è quello di interpretare, cioè spiegare che cosa vuol dire. Qui per varietà delle lingue e subito dopo interpretazione delle lingue si intendono questi due fenomeni che evidentemente erano presenti tutti e due e operativi nella comunità cristiana di Corinto, nella quale evidentemente dovevano esistere forme di adesione alla, alla fede, al cristianesimo, dovevano esistere delle forme di adesione di tipo emotivo, diremmo noi oggi, no? Cioè di tipo... gasato, si dice oggi in termini moderni, gasato per dire molto carico di intensità emotiva, di entusiasmo, di manifestazioni eclatanti, che perciò mettevano in moto, noi diremmo oggi scatenavano, una serie di fenomeni, un di fuochi d'artificio, insomma, di fenomeni emotivi o derivanti da una esaltazione o accentuazione emotiva particolare. Probabilmente questo parlare in una lingua sconosciuta, no? Diremmo noi oggi per monosillabi culturali o per suoni non comprensibili perché non appartenenti alla nostra struttura linguistica e quindi non traducibili, era un fenomeno di estasi, tra virgolette, cose del genere, no? Fenomeno epistatico che la comunità cristiana di Corinto si verifica.
Se non può intendersi farsi capire da tutti come c'è il discorso delle lingue, cioè,
no, no, qui non è la stessa cosa,
non è la stessa
no,
cosa.
No, no,
erano
no,
tutti no, no, stesso, no, lo stesso oggetto, tutti parlavano no, tutti la stessa
no,
lingua,
no, 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 qui non solo perché hanno dello stesso ceppo, ma perché la frase, le parole usate, poi il contesto, come le spiega nel capitolo 14, fa capire chiaramente che si tratta di un altro fenomeno, che non è quello descritto nel libro degli Anti. Qui invece questo fenomeno strano, veramente strano.
Cioè, non ho capito bene, uno che diceva...
Uno parla una lingua sconosciuta.
E questo te lo interpretava?
E quindi dovevano esserci altri che poi interpretavano, nel senso di traducevano, interpretarono
e traducevano.
Ma esiste, dicono, io non l'ho mai personalmente incontrato, sperimentato, perché, solo perché non ci sono mai stato, esiste, dicono, nel movimento che si chiama Rinnovamento dello Spirito, movimento carismatico pentecostale anche si dice, che ha avuto proprio questi giorni ha avuto la convocazione nazionale a Rimini, no? Dicono che in quel movimento lì il fenomeno del parlare in lingue strane, incomprensibili, avvenga. No, dopo evidentemente ci vuole la traduzione, la interpretazione.
Vabbè, ma chi mi garantisce che la traduzione sia...
Esatto, il solito discorso.
Una parola.
Qual è la garanzia? Chi mi garantisce che un'apparizione mi dice qualcosa che viene da Dio?
Questo può essere un fenomeno molto...
Esatto, allora dopo da che cosa si valuta?
Di suggestione, insomma. Cioè...
Si valuta dal contenuto del messaggio tradotto. Qui Paolo dà chiaramente questo criterio nel capitolo 14 dicendo, ecco, benissimo, se colui che traduce, no?
Non va contro nessuna regola.
Fa capire che dice le cose che vengono dalla rivelazione biblica, allora questo viene da Dio.
Ma lì Don però è una cosa complicata, perché metti che uno lo conosca molto bene la scrittura, metti che uno di questi soggetti conosca molto bene la scrittura, no?
Sì.
E la sua interpretazione, le sue implicazioni, la sua attualizzazione, eccetera, eccetera. Ma che sia
un discorso,
discorso, cioè voglio dire. Sì, non mi sembra che questa sia una garanzia. Cioè il fatto che questo qui. La traduzione corrisponda al contenuto anche della Sacra Scrittura, non mi pare che questo possa essere una garanzia.
Sì, però se dice le stesse cose che dice la Bibbia.
Dell'autenticità e della consistenza, della
e bisognerebbe che ci fossero due che si sono messi d'accordo per ingannare.
Sì, è chiaro.
Questo è il caso.
Ma guarda il caso, sono dello stesso movimento.
Sì, però... non vuol dire che sono una congregazione di ingannatori.
Questa roba la sento adesso per la prima volta.
Una congregazione di ingannatori, non di sicuro.
Non ci sono più arrivi, è finito?
È finito ieri.
Ma è una cosa diffusa, cioè, o sono delle eccezioni queste? O tutti
sono
carismatici?
No, non sono tutti. Sono eccezioni, tra di loro sono eccezioni.
Però in ogni gruppo probabilmente c'è qualcuno. Ah no, loro non mi squadrano.
Non è questione che ti squadri a te, la questione è che presenti.
Non succede niente che non
presenti, no, che presenti delle caratteristiche di credibilità. Certamente, ad esempio, quando presentano i caratteri carismatici, cioè di impreparazione, inaspettato, improvviso, incomprensibile, interpretato da chi non ha niente a che fare con, cioè quando ci sono caratteristiche di credibilità, ci sono caratteristiche di credibilità, il problema. Del resto è previsto nel testo biblico che succedeva nella comunità cristiana di Corinto, non vedo perché non possa succedere in altre comunità.
Ma poi scusa, se dice delle cose che sono conformi al Vangelo, bene, se dice cose contrarie, cioè a me non mi cambia niente.
A me non mi cambia, ma quindi non capisco perché non si possa dire in italiano. Cioè non ho capito questo.
Questa è una di quelle cose.
Ecco, allora
questa è una di quelle cose incomprensibili per cui Ecco, posta, se fosse fatto apposta e ci fosse il carattere, se fosse fatto apposta allora sarebbe calcolato chiaramente così, capito? Però fa parte di quella serie di fenomeni carismatici, che si chiamano carismatici appunto perché improvvisi, impreparati, inaspettati, inaspettabili, incalcolati, incalcolabili, che presentano appunto perché tali le caratteristiche dell'iniziativa di Dio, no? Che l'iniziativa di Dio è come tale, inaspettata, inaspettabile,
incalcolata,
incalcolabile.
Però...
allora possono avere un significato precisamente se presentano queste caratteristiche.
Ma non per il fatto, ecco questo che mi fa difficoltà, non per il fatto che questa cosa è prevista, cioè questo fenomeno è previsto dalla Bibbia, non per, solo per questo fatto. I fenomeni che si manifestano devono essere veri, cioè autentici.
No, infatti c'è il discernimento.
Cioè a me, io non li conosco.
C'è il carisma del discernimento, lo vedi qui.
Però una sola volta mi è capitato di sentire parlare uno, a Pelingo, alcuni anni fa. Io non sapevo chi era, chi non era, cosa, non sapevo neanche di che movimento. Parlate e basta, ha fatto un intervento. E io tra di me ho detto, ma quello mi sa tanto che non è normale, cioè... No, ma adesso non lo dico per banalizzare, cioè, ho avuto l'impressione di uno come minimo esaltato, cioè per, ecco, come minimo esaltato, no? Dopo, a distanza di una mezz'oretta, insomma, sempre nello stesso contesto, ha fatto un altro intervento, sempre dello stesso tipo, allora ho detto sì, quello proprio, mi sa proprio non è.
Non c'è,
cioè, così, no? È in una sfera diversa dalla normalità. Non perché non dicesse cose che in qualche modo era una persona presente lì.
Ciao!
Comunque, niente, dopo ho saputo che...
Non sono riuscito a far partire il tuo registro.
Dopo ho saputo che era di uno di questi movimenti dello spirito. Allora, lui non è che parlava in un'altra lingua, parlava in italiano, si capiva benissimo quello che diceva, però si capiva che era fuori di sé, cioè non era dentro un criterio normale di valutazione delle cose.
Normale secondo la valutazione,
cioè, mia,
di normalità che in quel caso facciamo noi.
Però
oppure della maggioranza, perché di solito la norma la fa la maggioranza, no? Quindi uno che non è nella non è nella maggioranza, non è nella norma.
Sì, questo è anche vero, però hai capito? Francamente, insomma, cioè non c'era da parte mia una prevenzione nella valutazione, perché proprio non lo conoscevo, non sapevo nemmeno che esistesse questo movimento, era diversi anni fa. No, non ero prevenuta. Ma dopo si è diffuso in un vino, questi non so di dove erano. Dopo niente, finita, ma per dire, cioè l'ho detto per dire che mi sembra che siano molto soggetti a questa forma di esaltazione e
sì,
che non so quanto abbia a che fare con
le forme carismatiche possono avere anche degli aspetti di tipo emotivo molto intenso. Il problema è che ciò che rende carismatica come veniente da Dio quella cosa non è tanto la carica emotiva, che invece è quella che di solito ci colpisce per prima, ma è invece sono i connotati di credibilità e di provenienza da Dio che ha. E allora se ci sono questi, c'è il problema che ci siano anche manifestazioni eclatanti dal punto di vista emotivo. Se tu vedi come i cristiani africani si esprimono durante la liturgia, quando li lasciano liberi di esprimersi, a noi sembrano tutti un po' invasati.
Però lì siamo in un altro tipo di cultura, cioè siamo già in un'altra sfera.
Però
è come uno che sta qui,
che privilegia come importante l'aspetto emotivo. Noi siamo in una cultura che privilegia come importante il razionale.
Ma come spiega adesso il comportamento del cardinale Martini con Melingoli?
Milinko.
Anche quello mi sembra una presa di posizione un po' troppo.
Cosa ha fatto? Perché
cioè, non l'ha accettato nella sua diocesi. Cioè lui faceva le sue prediche,
sì, le sue sedute in
nella diocesi di Milano.
Io l'avevo anche visto che faceva i miracoli. Cioè,
ha emesso un editto che nella sua diocesi non può più svolgere questa attività di
visto, no? Faceva dei, dei miracoli durante queste messe.
Una roba?
Cioè, contro ogni logica, perché se la gente ci crede...
No, no, allora, contro ogni logica?
Perché?
E secondo questa logica...
Non la gente, se per questo. Se,
allora, secondo lui, il vescovo Milingo è invasato, è uno... Ma
non è invasato.
Che è maligno...
La sua, no, la sua attività presenta dei caratteri di non credibilità.
Quindi non dovrebbe essere riconosciuto manco dalla Chiesa.
Infatti è stato messo in guardia, ma lui fa quello che vuole.
Perché? Che cos'è che conviene?
Cioè il Papa gli ha dato un incarico.
No, 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 un momento, il Papa non gli ha dato nessun incarico.
No, non è lui da
no, questo lo dicono.
Per le
no, 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 no. Il Papa non gli ha dato nessun incarico di fare quello che fa. Lo fa di sua iniziativa, chiamato da quelli che sono attirati da questi fenomeni. E già queste due cose presentano caratteri di non credibilità, ma di pericolosità. Martini, che ha la coscienza del vescovo come vigile, cioè è un biblista e conosce le cose, è intervenuto.
Però ad esempio un altro vescovo lo chiama,
non lo
fa venire.
Esatto,
allora
perché non ha il coraggio di fare la sentinella, o non ha il coraggio o le chiarezze per fare la sentinella.
Allora devi intervenire la Chiesa a dire no, te Milingo.
Ma perché non è la Chiesa?
La Chiesa, Milingo, la congregazione dei vescovi, più Chiesa di così, a Milingo, lo ha portato via dalla sua diocesi.
Dandogli,
ma perché?
Però, dandogli un incarico in Vaticano.
No, cioè, no, non gli ha dato un incarico. No, non gli ha dato un incarico.
Una volta le promozioni sono anche.
Non ha un incarico in Vaticano.
C'è un incarico
diplomatico.
Non ha un incarico, ha una collocazione. Diciamo, una collocazione perché un vescovo non lo puoi prendere come un oggetto e lo metti nel cestino.
Come?
Chiaramente gli devi dare una collocazione.
Il nostro vescovo è per la sanità, cos'è? Ecco, lui è per i rapporti tra...
Sì, lo hanno collocato in una congregazione, lo hanno collocato in un ufficio, diciamo così, per intenderci, lo hanno collocato in un ufficio. Ma non che gli hanno dato un incarico di fare queste cose, anzi... Lui è diffidato dal fare queste cose.
Perché non è credibile? Perché fa queste cose...
Per esempio, il fatto che le faccia di sua iniziativa. Il fatto che le faccia dietro chiamata di quelli che appunto...
Che ci credono.
Questi sono due criteri poco, ma almeno dubbi. Terzo, il fatto che le cose che lui, gli esorcismi, guarigioni, queste robe qui che lui fa, che lui faceva anche doveva, cioè in Africa, vengano compiuti, sono cose che vengono compiute in questo contesto, diciamo, individuale o come